Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Vangelo di oggi. Gesù, disceso con i dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone. Ed egli, alzati gli occhi verso i discepoli, diceva: Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco la vostra ricompensa è grande nei cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. Leggiamo oggi le beatitudini nel Vangelo di Luca. Tutti noi conosciamo le beatitudini nel Vangelo di Matteo, che sono otto, sono quelle classiche, che sono la Magna Carta del cristianesimo. Luca fa uno sconto, da otto scende a quattro beatitudini, ma mette anche quattro guai, così è scritto. Ma la parola non è guai, perché Gesù mai mette sulla sua bocca parole negative, parole, ma la parola è guai, che era il lamento funebre. Quando moriva qualcuno, faceva guai, oppure possiamo tradurlo come ahimè, peggio per te, questo. La parola beati è una parola ricorrente in tutta la Bibbia. Ho visto proprio, ho fatto una. In ebraico si dice Asharè ed è 44 volte nell'Antico Testamento, mentre beati, Makarios, 45 volte nel Nuovo Testamento. Quindi è una parola che ricorre spesso e beati non è come beata a te, ma il beato, la traduzione di beato è proprio vai avanti, adoperati, tu che sei felice, adoperati perché altri possano esserle. E il felice, il beato è quello che non si ferma alla sua beatitudine, ma vive come un senso di colpa che anche Rosalia non lo è. Allora, io che sono felice, devo fare di tutto perché anche gli altri lo siano. Questo è il senso della beatitudine che c'è nel Vangelo. La beatitudine, attenzione, Gesù non ha mai avallato la povertà. La povertà non è una cosa bella. Già nell'Antico Testamento si diceva che nel mio popolo nessuno sia bisognoso. Deuteronomio, capitolo 15, versetto 4. Affinché nessuno sia bisognoso, tu che hai un mare di soldi, non li tenere tutti al banco Santo Spirito. Boh. Visto che c'è lo Spirito Santo, banco Santo Spirito, allora li tengo con la protezione dello Spirito Santo, ma condividili. Ecco, difatti la comunità degli Atti degli Apostoli rendeva testimonianza della risurrezione del Signore. Allora noi pensiamo Gesù è risorto, Gesù è risorto. No, rendeva testimonianza della risurrezione del Signore. Perché non c'era nessuno tra di essi bisognosi, perché quanti avevano ricchezze le condividevano. Noi testimoniamo che Gesù è risorto quando condividiamo. Quindi Gesù non beatifica la povertà, perché chi è povero non sta bene, ma noi mossi, noi, il Signore non ci invita a diventare poveri, ma a condividere. C'hai 10 borse e 5 dalle, dai. In questo senso, cioè, non a spogliarci noi, ma a vestire gli altri. Quindi ci invita alla condivisione, ma la cosa bella delle beatitudini di Matteo si chiamano il discorso della montagna, perché Gesù lo, mentre quello di Luca è della pianura, perché l'abbiamo visto ieri, Gesù scende, ha chiamato i 12 apostoli e ha detto che la sua parola è una parola che guarisce. E il primo discorso parla di queste beatitudini, ma chi è che vuole essere povero? Nessuno. E vediamo che appena un povero vince un gratta e vinci, che non si vincono, non li comprate, addio povertà. La parola qui è più profonda, non è poveri, senz'altro traduzione poveri, ma è Pitcoi, cioè gli ultimi, e i pitcoi sono i pitocchi, cioè gli ultimi della società. E allora, gli ultimi della società, le persone che nessuno considera, siate felici perché Dio vi ama, perché il regno di Dio è vostro. E questo in linea con tutto il sentire dell'Antico e del Nuovo Testamento, perché Dio predilige gli ultimi. Lo vediamo tra Caino e Abele. Abele significa soffio, inconsistenza, che non vale niente. Sceglie l'offerta di Abele e disprezza quella di Caino. Il primo figlio come te, tuo figlio Gabriele, luce dei miei occhi. Quando nasce Caino, Eva dice: questa è veramente la forza di Dio. Invece no. E poi lo vediamo con Davide e Gesù dice: ti benedico, padre, perché queste cose le hai nascoste ai professoroni, ai sapienti, e le hai rivelate ai pitocchi. Li hai rivelati ai piccoli e la vediamo che l'incarnazione viene data ai pastori, che erano gli ultimi, la resurrezione alle donne, agli ultimi, e se non diventerete come i bambini, che non sono questi bambini buoni, bravi e belli che vediamo oggi, ma erano gli ultimi, si potevano pure ammazzare, lasciare perdere. Quindi è in linea. Quindi tu che sei l'ultima, sii felice perché il regno di Dio è tuo, Dio ti ama veramente. Ecco qua, allora, la bellezza del nostro Dio che preferisce gli ultimi. E poi ci sono queste beatitudini che, allora, voi che avete fame, voi che ora piangete, e riderete, sarete sazi. Allora, tu che sei nella sofferenza, lasciala stare, cioè, non la inquietare, e tu che sei nella sofferenza, sappi che è una cosa temporanea. E il male non ha l'ultima parola, è sempre transitorio. Quindi questo momento di difficoltà che stiamo attraversando per una malattia, per un esaurimento e per cambiali che dobbiamo pagare, per cose, sappi che è transitorio. Il tuo destino è quello di essere felice, quello di essere saziato, quello di ridere. Se oggi stai piangendo, sappi che non durerà sempre. Fateci caso, quando siamo nella sofferenza sembra che sia per sempre, e invece è soltanto transitoria. E qui aggiunge anche questa beatitudine, la beatitudine della persecuzione, che è importante, perché persone che vanno a braccetto con questo sistema, che non è un sistema buono, vuol dire che mentre se tu vai controcorrente, se tu sei con Gesù, a me fa specie che si entra per stare con Gesù, poi quando ci sono delle difficoltà proprio per Gesù, sappiamo. Ma Gesù è stato chiaro: hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. E quindi E questa persecuzione nel nome di Gesù, dobbiamo metterla in conto, e più che vedere la disgrazia, dobbiamo vedere la grazia, più che sentirci vittime. Attenzione, è pericolosissimo sentirsi vittime, perché poi la vittima diventa carnefice, è tutto il circolo vizioso. E vivi questo momento nella grazia, cerca di sentire questa felicità. E poi, ecco, Gesù parlerà di questo. Guai, guai ai ricchi, guai ai sazi, e guai a tutti quelli che cercano il trafiletto nel giornalino parrocchiale e cercano qualche complimento del parroco, del direttore, del cosa, e siete già morti. E quindi guai, e Gesù piange perché sono situazioni che ti portano alla morte. E stai attento quando tutti parleranno bene di te, quando tutti, perché così facevano con i falsi profeti. Chi è il profeta? Il profeta è quello che è sempre un passo avanti, ed essendo un passo avanti, gli altri non ti capiscono e quindi dicono: ma come? Ma si è sempre fatto così? E quindi ed ecco allora il contrasto. Ma il profeta è quello che è un passo avanti, perché è in relazione con il Dio sempre nuovo, sempre nuovo. E quando ti dicono non cambiare mai, non è un complimento, è una maledizione, perché noi siamo in continuo movimento, quindi non è non cambiare mai, ma mi raccomando, cambia sempre in meglio. E quelli dicono com'era bello, perché non torniamo ai vecchi tempi, anche questo non è bello, perché il profeta è sempre un passo avanti. Vi ricordo che la fraternità è una fraternità profetica. Tante iniziative, le ho già dette tante volte: i bambini non nati, l'adozione, la messa della misericordia, il grazie Gesù, le lingue. Quante cose le abbiamo, e quando le abbiamo fatte per la prima volta, c'è stata sempre un'opposizione, c'è stato sempre. Quando ho detto in un'omelia che il limbo non esisteva, ancora l'ho detto nel 98, poi nel 99 San Giovanni Paolo II lo ha chiuso, ma io già l'avevo detto prima. Ma quando mi fu fatta una lettera di rimprovero, e in effetti è vero, se la dottrina è questa, però tu devi dare degli input perché la gente possa riflettere, perché fino a quando non si crea una coscienza nuova, le cose rimarranno sempre nel pantano. Mentre quando tu dai degli input, come dice Gesù, che Gesù parlava in parabole, se tu ascolti, ti viene la pulce nell'orecchio, ma forse è così. E allora poco a poco si crea una coscienza nuova. E allora stasera siamo qui noi i felici. Io vi auguro a tutti di essere felici, ma non felici secondo il mondo, ma secondo il Vangelo, quindi beati, e quindi avere questo senso di colpa. E se io sono felice, devo fare in modo che anche Graziella, ce ne sono due sedute lì, tutte, possa essere. Mi devo adoperare. Perché questa è una delle beatitudini che non c'è in Luca. Beati gli operatori di pace, perché questi sono i veri figli di Dio. Gli operatori di pace, shalom, cioè beati quelli che si adoperano per lo shalom, per la felicità degli altri. Questi sono i figli di Dio, mentre i figli del diavolo sono quelli che mettono sempre zizzanie e cose. Quindi, ed è una scelta. E a noi la scelta, quindi, di operare e di fare in modo che tutti possano beneficiare. Allora ti ringraziamo, ti lodiamo e ti benediciamo, Signore Gesù, per questa gioia, per questa felicità che metti nel nostro cuore. Stasera vogliamo lodarti, benedirti, ringraziarti, oh Signore Gesù, per tutte le difficoltà che viviamo, per tutte le ricchezze che abbiamo. E naturalmente nessuno ti può dire: beati i poveri, mossi dallo Spirito Santo. Se lo Spirito Santo ci aiuta a capire la condivisione, allora tutto cambia. Allora, grazie, 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 infinitamente grazie. Grazie.